Bene, questa mattina arriviamo a una sorta di discorso finale di Paolo. Paolo riassume e dà un motivo finale a un lungo argomento che abbiamo trattato e che troviamo nella prima epistola dei Corinzi. Abbiamo visto per tre capitoli, dal capitolo 8, dai capitoli 8, 9 e 10, Paolo affronta un unico argomento. In pratica dice: un cristiano come deve agire nell'ambito della sua libertà? Abbiamo parlato molto di libertà, e per libertà si intende negli aspetti della vita che non sono citati nella Bibbia, perché ovviamente non stiamo a discutere se la Bibbia dice che una cosa è giusta o sbagliata che sia, non possiamo esprimere un'opinione e la prendiamo per buona. E Paolo riassume questo lungo discorso, come detto, lo riassume al versetto 31. Quando dice: qualunque cosa facciate, fate tutto alla gloria di Dio. Interessante, questa mattina abbiamo iniziato questo tempo di adorazione proprio con questo tema, no? Dove il Salmo 115 dice, cita proprio questo argomento della gloria di Dio. E Paolo dice: qualunque cosa facciate, fate tutto alla gloria di Dio. E se noi volessimo vedere, questo è il senso della vita, o dovrebbe essere il senso della vita dell'uomo. Siamo stati creati, il genere umano, tutto il creato, è stato creato per questo scopo, per dare gloria a Dio. E Paolo dice quindi: qualsiasi cosa facciate, non ha importanza cosa, fatela con questo scopo. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è: che cosa significa glorificare Dio? E prima di dire che cosa significa, voglio affrontarlo da un punto di vista negativo, cioè, o meglio, che cosa non è glorificare Dio? Come detto, ci sono due cose che un uomo può fare. Una è glorificare Dio e una è non glorificare Dio. Non glorificare Dio significa vivere una vita che ignora Dio, che disonora Dio, che in qualche modo non gli conferisce nulla, non gli conferisce importanza ed altro. E possiamo sicuramente affermare, alla luce di quello che dice la parola di Dio, che a causa del peccato il genere umano non porta e non potrebbe portare gloria a Dio. Paolo, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 1, dal versetto 21, dice che pur avendo conosciuto Dio, non hanno glorificato Dio, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in altre cose. Quindi c'è un'alterazione del pensiero dell'uomo che dice: io mi immagino qualcosa. Abbiamo visto anche nel Salmo: creo degli idoli, do un'altra forma a Dio, ricerco altre cose. Paolo in Romani capitolo 1 versetto 24 dice che Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare i loro corpi. In pratica, uomo, vuoi non portarmi gloria? E allora vai. E questi sono i risultati. Dice che Dio li ha abbandonati a passioni infami. E siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Quindi il mondo, l'uomo non rigenerato, non porta, non vuole e non può portare gloria a Dio. Ma la conversione determina un cambio, un punto di rottura con questo stato di cose. Un credente, e uso il condizionale, dovrebbe glorificare Dio, perché questo adesso è l'obiettivo della sua vita. Se prima, per natura decaduta, non abbiamo questo scopo come credenti, Dio ti dice, comanda, portatemi gloria. E la domanda che mi sono posto è un obiettivo reale nella mia vita, nella tua vita, o è un semplice, nobile proposito che rimane solo nelle intenzioni? Quante nobili intenzioni abbiamo nel corso della nostra esistenza? Quanti buoni propositi ci siamo fatti nel corso della vita, ma quanti ne abbiamo realmente realizzati? E allora la domanda è: un credente glorifica sempre Dio? E potremmo dire a volte sì e a volte no, senza offesa per nessuno. Anche un credente può disonorare Dio. E quindi vive queste due possibilità che potremmo dire, abbiamo parlato di coerenza o di incoerenza nelle settimane scorse, ma succede. E un esempio pratico lo riceviamo dalla scrittura di come il popolo di Dio non porta gloria a Dio. E proprio stamattina riflettevo mentre Michele parlava, che quando diceva, la mia domanda è: aspetta, stiamo leggendo questo salmo, dove è stato scritto, in quale frangente? Ed è stato detto, non lo sappiamo, forse è probabile dopo la deportazione. È proprio l'esempio che ho trovato, è quello di quando il popolo si è trovato nella deportazione. Ezechiele capitolo 36 versetto 20 dice che e giunti fra le nazioni dove sono andati hanno profanato il nome mio santo, poiché si diceva di loro: costoro sono il popolo del Signore, sono usciti dal suo paese. Io ho avuto pietà del mio nome santo che la casa di Israele profanava fra le nazioni. Conosciamo, fratelli, la storia. Millenni nei quali Dio dice: dovete glorificarmi. E la sappiamo la storia di... altrimenti quale sarà il compenso di tutto ciò? Finirete male. Io metterò fine al mio popolo in un certo modo, e sappiamo nel 536 Gerusalemme cade, il popolo viene deportato e si trovano in questa situazione. Perché si trovano in questa situazione? Perché qua dice hanno profanato il mio nome. Israele, eletto come popolo di Dio per essere luce fra le nazioni e quindi portare gloria a Dio, ha fallito in questo scopo. E Dio li porta e li disperde tra i popoli. E domanda, e l'abbiamo visto anche nel Salmo di stamattina, i popoli che vedono il popolo di Dio cadere in disgrazia, quale tipo di domanda si pone? Dov'è il loro Dio? Cosa sta facendo il loro Dio se noi siamo stati in grado di distruggere sul loro tempio e di disperderli? E allora la domanda è: Dio riceve gloria in questa situazione? Quando viene deriso dai popoli circostanti, dei popoli circostanti, a causa del peccato del suo popolo. E questo ci dà un principio importante. Ogni volta che noi pecchiamo, togliamo gloria. Non possiamo togliere gloria a Dio, mi correggo, ma non portiamo gloria al suo nome. Ogni volta che il popolo di Dio manca nel suo obiettivo, non porta gloria a Dio. E Dio, a Dio non piace ricevere quel genere di commento da parte delle nazioni. Ed Ezechiele dice, al versetto 24, è vero, vi trovate in questa situazione, ma per amore del mio nome io farò qualcosa di diverso. E dice dal versetto 24, io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi riconderò nel vostro paese, vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Non che perché il popolo di Israele o i credenti siano bravi, ma lui dice io trasformo questo cuore. Cambio questo cuore e lo dice per amore del mio nome. Per ricevere gloria. E quindi il punto è, come ho detto, guardate la gravità del nostro peccato. Noi tante volte a volte si dice, ma il peccato è mio, e fa parte della mia vita, io risponderò delle conseguenze? No, tocca l'immagine di Dio, o meglio, influisci su quello che tutto il mondo può pensare su Dio. Ricordate come quale commento fece Natan a Davide quando gli fece vedere che lui aveva peccato nel suo adulterio con Bezzabea e poi sporcandosi le mani con l'omicidio di suo marito. Natan dice, facendo così, ascoltate bene, tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare ai nemici. Quali nemici del Signore c'erano in Israele? Comunque, quel peccato non era un fatto personale di Davide, diventava una cosa che usciva fuori dai confini di Israele. A causa di un peccato, uno potrebbe dire, vabbè dai, è una scappatella, minimizzare, e Natan dice, tu hai data ampia occasione di bestemmiare. Se vogliamo, il contrario della gloria è la bestemmia contro Dio, che non è solo affibbiargli una parolaccia, e fare un qualcosa che non porterà onore al suo nome. Ed è, fratelli, e a causa della gloria di Dio, Dio non ci riterrà impuniti per questo quando pecchiamo. Dio dovrà disciplinarci, castigarci, come lo è stato per il popolo di Israele. E guardate che quando Dio mette in pratica la sua disciplina, il popolo di Dio viene irriso nel mondo. Il tuo Dio ti fa passare attraverso questa situazione? Dov'è il vostro Dio? È finita la sua mano protettrice? E quindi il nostro peccato non genera gloria a Dio nel mondo. Noi siamo in un certo modo, anche nella nostra vita, siamo un modo per propagare il nome di Dio. Ma non analizziamo il contesto di Prima Corinzi, del passo di oggi, dove ci troviamo, e vi ricordo perché Paolo dice qualunque cosa facciate, fate la gloria di Dio. Innanzitutto, se volessimo usare un linguaggio moderno, glorificare significa dare valore, importanza, esaltare un qualcosa. Perché il termine glorificare, non so voi, ma mi genera un po' di incertezza, non conosco esattamente la profondità di questo termine. E ho trovato questa definizione che spiega bene, dare valore a un qualcosa, dare importanza, esaltarla. E ovviamente nel contesto nostro significa non permettere che qualcuno, che il mondo intero, che il mondo che gira intorno a noi si faccia un'idea sbagliata di Dio. Ora, il comando che Paolo dà è semplice e dice questo: uno degli ambiti più urgenti in cui dobbiamo glorificare Dio è nell'uso della libertà cristiana. E per libertà cristiana intendo la libertà che abbiamo in Cristo di fare cose di cui la Bibbia non ne parla. Perché ovviamente, come detto prima e lo ripeto, ciò che la Scrittura afferma con chiarezza non è oggetto di discussione. Il peccato non porterà mai gloria a Dio. Anche se Dio può trasformare il male in bene, ma questo è un altro aspetto, ma il peccato non porta mai gloria a Dio. E allora come possiamo glorificare Dio nella nostra libertà cristiana? Come applicare questo principio in modo da poter fare tutto ciò che facciamo per la gloria di Dio? Leggiamo cosa ci dice, cosa scrive Paolo. Ci troviamo in 1 Corinzi capitolo 10 e il brano di oggi inizia al versetto 23, dove Paolo scrive: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Mangiate di tutto quello che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivi di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice: questa è carne di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza. Alla coscienza dico non tua, ma di quell'altro. Infatti, perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Se io mangio di una cosa con rendimento di grazia, perché sarei biasimato per quello per cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. E questo passo oggi sfida le nostre vite a porci questo nobile intento di Paolo, quello di glorificare il nome di Dio. E Paolo, in un certo modo, riassume due ambiti nel quale il credente è chiamato a farlo. Uno è nella Chiesa e uno è fuori dalla Chiesa. Vediamo nella Chiesa. Paolo dice: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Due volte dice: ogni cosa è lecita. Ben quattro volte Paolo scrive questa frase qua: ogni cosa mi è lecita. Due volte lo troviamo in questo versetto, due volte lo troviamo al capitolo 6, versetto 12, perché si pensa che questo fosse uno slogan dei Corinzi. Non è scritto nella Bibbia? Ogni cosa mi è lecita. Faccio quello che mi pare. Chi è che mi può impedire una cosa dove la Bibbia tace? E Paolo dice: sì, puoi essere libero, ma ti faccio vedere delle cose che ti devi porre, perché ci sono dei limiti. Ed è anche vero che se la Bibbia non dice delle cose, ci sono degli aspetti da tenere in considerazione. Paolo dice sì, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile e non ogni cosa edifica. Allora, sì, puoi farlo, ma la domanda che bisogna porsi è utile? E soprattutto edifica? È utile nel senso porterà un beneficio? È opportuno farlo? E per quello che riguarda l'edificazione, sarà edificante? Questa è la chiave per definire se una cosa si può fare o non si può fare. Cioè, in un certo modo, Paolo dice che l'edificazione ha la precedenza sulla tua gratificazione. Se qualcosa ti serve per essere un miglior cristiano, vale di più della tua libertà o del piacere che hai nel farlo. E guardate bene che il testo non sta parlando se edifica solo te. Perché il testo non dice ma non ogni cosa mi edifica. Non c'è un pronome personale, è generico, edifica. Quindi non sono solo io a essere in ballo se edifica solo me stesso, ma se edifica la gente che sta intorno a me. Perché io potrei dire a me non mi fa nulla, ma il punto è e chi mi sta vicino? E chi mi guarda? E ovviamente se sta parlando di edificazione sta dicendo di costruire e si sta parlando dentro la Chiesa. Costruire un discepolo di Cristo. Costruire una santificazione. Seconda Pietro capitolo 3 versetto 18 dice crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, no? E ovviamente non sta intendendo solo conoscere a livello intellettuale, ma crescere nella grazia significa nella pratica. E abbiamo degli strumenti indispensabili e fondamentali per crescere e per edificarsi. Atti capitolo 20 versetto 32 dice che la parola della sua grazia può edificarvi. Ovviamente tutto parte dalla parola di Dio. Ma in 1 Corinzi 14, 3 dice che chi profetizza, e non è il senso che abbiamo visto in settimana con Michele riguardo al profeta, chi profetizza si sta parlando, io in questo momento sto profetizzando, sto portando la parola di Dio, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Un altro strumento che il Signore ci dà per edificarci è l'amore. In 1 Corinzi capitolo 8 versetto 1 dice che la conoscenza gonfia ma l'amore edifica. La messa in pratica, aiutarsi verso gli altri, verso i fratelli in particolar modo e verso il mondo edifica, ci fa crescere nella grazia di Dio. E ovviamente l'ubbidienza fa parte di questa edificazione, perché in Efesini capitolo 4 versetto 12 dice il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Lo vedremo più avanti, Paolo in 1 Corinzi capitolo 14 versetto 26 ripete ancora questo principio, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Secondo Corinzi capitolo 12 versetto 19 dice davanti a Dio in Cristo che parliamo e tutto questi carissimi per la vostra edificazione. Guardate come edificare. E quindi dobbiamo porci la domanda, ho il diritto di fare questa cosa? Sì, teorico. Però la domanda è, mi edifica? Edificherà le persone che sono intorno a me? E se rispondo di sì a entrambe le domande, allora semaforo verde, la puoi fare. E devo anche pensare alla ricaduta che quella cosa avrà sull'immagine di Dio. Cosa penserà il mondo di Dio se io faccio quella cosa? Quindi sono principi molto pratici. Paolo dice al versetto 24: nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. In sostanza, voi siete più importanti di me. E a rotazione, il vicino o gli altri sono più importanti di noi stessi. E quando si tratta di scegliere tra ciò che gratifica me e ciò che edifica un fratello, allora la strada è ben delineata. Faccio quello che edifica lui. E se offenderà qualcuno, allora mi fermo. E questo è il principio dell'amore. Il meglio sarebbe fare ciò che è spiritualmente benefico per entrambi, ma se devo prendere una decisione, farò ciò che è più vantaggioso per il fratello più debole. E guardate che non è una rinuncia ai propri diritti. Fa parte di una crescita personale, perché facendolo per amore, abbiamo detto che l'amore edifica, io mi edifico ancora di più, cresco di più nella grazia del Signore. Quindi ogni cristiano nella sua libertà deve essere guidato da questo principio spirituale che ama il tuo prossimo come te stesso. Ha un'importanza. E credo che sia difficile per noi relazionarci in questo modo, perché è facile essere dominati dall'egoismo. E ci dobbiamo porre la domanda: cosa facciamo o cosa rinunciamo in nome degli altri o per il bene degli altri? Ed è un disastro per la Chiesa se ognuno esercita la propria libertà e non si preoccupa degli altri. Questo succedeva a Filippi, dove Paolo scrive, nel capitolo 2, versetto 24, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Vedete come è frequente questa cosa e come le chiese possono cadere facilmente in un'altra situazione. Certo, ci potrebbe essere anche un aspetto molto importante di questo cedere in un certo modo all'edificazione del fratello, perché ci potrebbe essere un problema del legalismo, dove un fratello legalista mi metterà un sacco di paletti, no? Ah, no, io mi scandalizzo per questo, mi scandalizzo per l'altro. E allora come trovare un equilibrio? Al versetto 25 Paolo dice: mangiate di tutto quello che si vende al mercato senza fare inchieste per motivo di coscienza. Cioè, in pratica io non è che vado a dire adesso: sai, io faccio questa cosa nel mio tempo libero, Michele, Karin, Teresa, eccetera, eccetera, vi scandalizza. Non vado a chiederglielo. Il punto è, se mi accorgo che questa cosa può essere nociva per loro, allora mi pongo questa cosa. Ma Paolo dice: mangiate di tutto quello che si vende al mercato senza fare inchieste di motivo di coscienza. Non chiedo alla Chiesa: datemi tutto un elenco di tutte le cose che vi possono scandalizzare. No, non sta dicendo questo Paolo. Paolo sta dicendo: goditi la tua libertà. E oltremodo, qua sta citando il Salmo 24, versetto 1, dice che al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Ovviamente l'argomento principale era il consumo delle carni dedicate agli idoli, e ancora una volta troviamo l'argomento dove Paolo sta dicendo: beh, non c'è, abbiamo parlato anche settimana di cibi impuri, beh, sono tutti creati dal Signore, non c'è qualcosa di sbagliato. Infatti Paolo scriverà in 1 Timoteo 4:4 che tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi non dobbiamo neanche essere sotto scacco dei legalisti. Paolo ne scrive nell'Epistola ai Galati, dove dice che Cristo ci ha liberato perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Non torniamo indietro, ne abbiamo parlato abbondantemente, a osservanze che non troviamo, che Cristo non ha comandato e gli autori del Nuovo Testamento non ci pongono. Però al tempo stesso non vogliamo offendere questi fratelli, e allora come aiutarli? Se limito la mia libertà, cercherò di far capire al fratello che l'ho fatto per amore, che Cristo ci dà questa possibilità, nella speranza che anche lui cresca e si possa godere alcuni aspetti della vita. Quindi la libertà del cristiano è determinato dal fare ciò che glorifica Dio. E Dio è glorificato quando si porta edificazione per se stessi e per gli altri fratelli. Ma poi Paolo individua un'altra situazione che è fuori dalla Chiesa, perché al versetto 27 lui dice: se qualcuno dei non credenti vi invita. Ora qua dice Paolo: voi uscite dalla Chiesa, dice, qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivi di coscienza. Avete mai ricevuto inviti di non credenti? Volete andarci? Andateci, non è un peccato. Paolo dice: andate, non ci sono, però dice, senza fare inchieste per motivi di coscienza. Quindi sei libero di andare? Attenzione, apro una parentesi, la Bibbia ci invita di non mangiare con chi? Con chi chiamandosi fratello è un peccatore. Con quelli, dice, non dovete neppure mangiare, perché con loro sono sotto disciplina, devono ravvedersi del loro peccato. Ma qua Paolo dice: se vuoi andare a cena a casa di un amico della tua vecchia famiglia, metteteci chi vi pare, e hai un nobile anche intento, vacci, non è un problema, non è un peccato. Dice che puoi mangiare con loro. E dice che qualsiasi cosa vi sia posta davanti, pensate a quel tempo, a qualsiasi cosa avresti mangiato, probabilmente veniva, quella carne era stata oggetto di sacrificio. E dice: guarda, ne abbiamo parlato, non è nulla, mangialo, se non è una situazione nella quale diventa una cosa spirituale, poi ne parlerò tra un attimo, fallo, non è un problema. Infatti Paolo dice: ma se qualcuno vi dice questa è carne di sacrifici, ecco che pone un'attenzione a una certa spiritualità e ti sta invitando a fare un qualcosa che sarebbe un'incoerenza per un cristiano. Magari non lo sta facendo, penso, riflettendo su questo, con l'intento di farti cadere, ma in un certo modo sta valutando la tua fede. Dice: ma se qualcuno vi dice questa è carne di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza. Alla coscienza, dico, non tua, ma quella dell'altro. Cioè, infatti, perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Cioè, in pratica sta dicendo che quell'invito potrebbe diventare qualcosa di più che consumare un pasto. Potrebbe essere un momento nel quale chi ti invita vuole stabilire una comunione spirituale che è in contraddizione con Dio. E allora qua Paolo dice, fermati. Quella carne non è niente, non esiste un altro Dio, ma tu ti stai confrontando con la coscienza di qualcuno. E la coscienza di qualcuno valuterà la tua fede. Paolo dice, perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Il punto è cosa fare in questa situazione. Tu sei cosciente di tutto, lo è anche chi ti ha invitato, ma il punto è che se partecipi a qualcosa di incoerente, Dio riceverà gloria. E quindi il punto che Paolo sta dicendo è non fare qualcosa che possa portarti a farti condannare da un non credente. Non fare qualcosa da urtare la sua coscienza. La parola giudicare significa che lui esprime disapprovazione e condanna. In qualche modo la tua presenza genererà degli interrogativi sulla tua fede e sulla realtà di Dio. Ora, questo era il contesto di Corinto e noi non abbiamo più questo tipo di problema. Però spesso abbiamo difficoltà a vedere come la verità possa entrare nella nostra vita pratica. E mi è venuto questo esempio, anche recente, che mi è capitato, dove poco tempo fa mio fratello è venuto a trovarmi, e non lo vedo mai, e viene e dice, e io ho il problema della non è il problema, ho l'impegno della domenica mattina. E lui, dai, andiamo a farci dei giri, ma tu domenica ci sei? Vieni già per poco tempo, ma io domenica, la domenica mattina non ci sono. Marco, non farti problemi, ti do le chiavi, puoi fare quello che vuoi a casa mia, ma io quelle 2 ore non ci sono, perché voglio essere in chiesa e non è una questione di libertà. Dio comanda che io sia qua. C'è un principio, Ebrei 10, capitolo 10, versetto 25, non abbandonando la comune adunanza. Inoltre, la cosa che proprio più mi sta a cuore è la testimonianza. E lo so che la proposta non è malvagia da parte, dai, passa del tempo con me, ma il tempo stesso è una questione di testimonianza. Se io preferisco qualcosa o qualcuno a Dio, che idea si faranno di Dio? Beh, vedi di Davide, in fondo, il Dio di Davide non è così importante perché qualcosa può rubare il primo, gli può portare via della gloria. E oltremodo, quale gloria riceverebbe Dio se io dovessi fare una cosa di questo tipo qua? E oltremodo, la mia assenza mi edificherebbe? E la mia assenza edificherebbe la Chiesa? E fratelli, riflettiamo in questi anni a quante assenze questa Chiesa ha subito, quante erano dovute a banalità dove qualcuno, qualcosa, ha avuto più importanza a Dio. E la domanda che ci dobbiamo porre è a cosa ha giovato? Hanno portato gloria a Dio? Qualcuno è cresciuto nel suo cammino con il Signore? La Chiesa ne è stata edificata? Paolo poi dice, se io mangio di una cosa con rendimento di grazia, perché sarei biasimato per quello per cui io rendo grazia? E questo significa che sarebbe ridicolo ringraziare il Signore per qualcosa quando quella situazione diventa oggetto di biasimo da parte di qualcuno. Se tu io dico, ah, ti ringrazio Signore che sono in questa situazione, quell'altro dice, no, tu non dovresti essere in questa situazione. Non è credente ma sa che sei nel posto e stai facendo sbagliato, stai facendo una cosa sbagliata. E fratelli, la sua idea di Dio sarà così piccola perché Dio è piccolo per me. Questa è incoerenza. Perciò Paolo proclama questo nobile intento: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. In sostanza, se vuoi dare gloria a Dio, la regola fondamentale è essere un santo. E quando si interrompe la santità, qualcuno rimarrà scandalizzato. Potrebbe essere un giudeo come un greco, in sintesi oggi potrebbe essere un ateo come qualsiasi cosa vogliate. Paolo dice: non fate nulla che possa portare qualcuno a condannarvi. E la domanda che mi pongo è: il mondo mi condanna come cristiano? Romani 2,24 dice: nei confronti dei giudei il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Una cosa triste, ed è la cosa che può accadere nella vita di qualsiasi credente, che il nome di Dio venga letteralmente bestemmiato nel mondo perché io non do una buona testimonianza. Semplicemente per darvi alcuni passaggi pratici del Nuovo Testamento, dove prima Timoteo capitolo 5 versetto 14, qua sta parlando delle vedove, dice: voglio che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Cioè, in pratica, non volete far questo? Il risultato è che qualcuno parlerà male di voi. E ha ragione, perché dice: infatti già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Nel lavoro, prima Timoteo capitolo 6 versetto 1, stimini i loro padroni degni di ogni onore, e qua c'era la schiavitù, quindi, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Non sono un lavoratore modello? Non è un problema se il mio capo mi becca, perché potrei farla anche franca. Il problema non sono le conseguenze se io sono infedele nel mio lavoro. Il problema è che il nome di Dio e la dottrina di Dio verranno bestemmiati. Perché lui dirà: ma tu non sei un cristiano. E perché fai questo? Tito capitolo 2 versetto 4: incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste e diligenti nei lavori domestici. E qua sono passati 2000 anni, non sono parole che suonano bene nel mondo per una donna, buone e sottomesse ai loro mariti. E Paolo sta dicendo: perché la parola di Dio non sia disprezzata. Se manchi ciò che Dio ti stabilisce di fare, la conseguenza è che il mondo parlerà male. Per i giovani, Paolo scrive a Tito: esorta ugualmente i giovani a essere saggi, e la faccio breve perché dice: perché l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire contro di noi. Giovani, fate qualcosa contro Dio, l'avversario vi accuserà. Dirà: ehi, dov'è il tuo Dio? Quanto è grande il tuo Dio? E il punto non è se parlano male perché seguite il Signore. Perché Gesù dice: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Beati voi. Dio dice: se stanno parlando male di voi, criticando perché siete coerenti alla fede, siete beati. Il mondo vi disapprova, ma per quello che riguarda Cristo, dice, voi siete beati. Quindi ci sono due opzioni nella vita. Una è glorificare Dio, l'altro è disonorare Dio. E dobbiamo affrontare questa realtà. La gente ci osserva, quello che fai, quello che dici, come vivi, come reagisci. Vogliamo veramente glorificare Dio? Se abbiamo questo desiderio, allora abbiamo il nobile intento, non un nobile intento. E dobbiamo riflettere sulla nostra vita, quello che facciamo è utile per la propria edificazione. Quello che fai, che faccio, edifica i fratelli intorno a me? Che idea si fa la gente intorno a me di Dio? C'è qualcosa nella tua vita o nella mia vita per la quale potresti essere criticato? Pensa a incontrare un mio collega. Ah, tu conosci Davide? Sai Davide, nel lavoro è così. Sei biasimato. Dio non riceverà gloria, non la ricevo io, ma non ha importanza, non la riceve. Pensa se tu parlassi col mio vicino o con mio figlio e ti direbbe delle cose di me. Biasimati, criticati. Come è possibile allora portare gloria a Dio? Paolo conclude questa cosa dicendo: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Paolo aveva un esempio, un modello, un modello perfetto. Ovviamente Gesù è stato l'esempio di ubbidienza, tutta la sua vita è stata spesa per la gloria di Dio e posso dire, anche se, che anche la sua libertà come Cristo, come uomo ha portato gloria a Dio. Quindi, ecco la soluzione pratica. Paolo adattava la sua vita a quella di Cristo, la imitava, agiva come avrebbe agito lui. E Paolo non era un uomo perfetto. Eppure, sta dicendo ai Corinti, imitate me. Crescete almeno al mio livello. E non è un atto di presunzione, perché sappiamo che era anche umile. Perché, fratelli, l'esempio è vitale, è fondamentale. Tutti noi plasmiamo le nostre vite su qualche modello. Quanto è importante essere un modello per i figli? Quanto è importante essere un esempio nel mondo. E Paolo dice: non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti perché siano salvati. Ecco perché lo faceva, qual era lo scopo. Io non creo niente, non perché io venga glorificato, ma perché loro possono ricevere salvezza o ricevere delle benedizioni da parte di Dio. E quindi concludiamo quest'oggi dicendo chi stiamo imitando nella nostra vita cristiana? Qual è il nostro modello? Ma mi è venuta in mente anche questa cosa. Se la Chiesa imitasse te, come sarebbe? Pensate, abbiamo anche questo onere ognuno, tu puoi diventare un modello positivo o negativo per gli altri. E se dal tuo esame, dal nostro esame, emergono aspetti che non portano gloria a Dio, chiediti il perché. Cosa frena questa cosa? E meglio, come puoi risolvere quel problema? Abbracceremo con il passo di oggi il nobile intento di portare gloria al nome di Dio. Il nobile intento significa amore. Amore per Dio, amore per la sua Chiesa, amore per i perduti. E concludo con due versetti che sono parole di Signore Gesù. Una ricavata dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 4, quando dice: Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. E Giovanni 15, capitolo 8, dice: In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, grazie per la tua parola, grazie per questo privilegio di poter aprirla, analizzarla, scavarne e tirarne fuori questi tesori. Tesori che forse a prima vista ci sembrano dei pesi, però, Signore, perché non vediamo quanto il proposito più alto che tu vuoi portare. Quello di glorificare il tuo nome, quello di renderci beati ai tuoi occhi e di ricevere le tue benedizioni. Signore, perdona le nostre mancanze e fa che oggi la parola possa entrare nei nostri cuori e mettere in luce gli aspetti che possono essere curati e modificati affinché tutto possa contribuire alla gloria del tuo nome. Ti chiediamo questo, Signore, appunto per la gloria del tuo nome. Amen.